Sto facendo un corso di podcasting, lo sto facendo nel senso che lo sto tenendo e l'altra sera mentre parlavo con il mio gruppetto di studenti in classe cercavo loro di trasmettere una determinata sensazione e gli ho detto: dovete immaginare il momento in cui la vostra voce arriva alle cuffiette delle persone che vi ascoltano. E niente, poi l'ho detto e boom, ho iniziato a pensare alle cuffie e lo sapete, no? Mi sono distratta. Bentornate e bentornati a Illustri Sconosciuti, il podcast dedicato a tutte quelle persone che non sono famose ma dovrebbero esserlo, perché hanno realizzato qualcosa che è parte della nostra quotidianità e dei nostri ricordi più preziosi. Autrice di questa serie di puntate sono io, Astrid Serughetti, giornalista di professione e amante delle storie, soprattutto quelle legate agli oggetti che popolano i luoghi in cui viviamo. In queste puntate trovano spazio inventori e inventrici, gente che ha contribuito tantissimo alla storia umana, ma il cui nome è stato dimenticato. Non sarà questo podcast a ridare loro il giusto posto nella storia, ok, ma forse quando vi ritroverete a guardare quel particolare oggetto o usare quello strumento, vi tornerà alla mente il nome di chi lo ha creato, chiedendovi cosa sia e quanto conti realmente la notorietà. Cuffie o auricolari. Io me le ricordo collegate alla radio, al mitico Walkman o al lettore CD portatili, nella preistoria tecnologica, e ripensarla adesso fa anche un po' sorridere, che le cuffie sono Bluetooth e non hanno neanche più bisogno dei fili. Eppure niente in confronto a quando le cuffie sono nate davvero, perché la data esatta è il 1910, più di 100 anni fa. Il luogo è importante, sono gli Stati Uniti, anzi, più precisamente, lo Utah. Bisogna ammettere che prima di quella data qualche sperimentazione c'è già stata. Nel 1890 una società britannica chiamata Electrophone permetteva ai cittadini che lo desideravano e che pagavano un abbonamento di 5 sterline l'anno di ascoltare una performance live degli spettacoli in scena nei teatri londinesi. Bastava dotarsi di due massicci auricolari, simili ai due pezzi di una cornetta del telefono, collegati sotto il mento da una lunga asta ricurva. Tra l'altro, non so voi, ma tutto questo sistema in abbonamento a me ricorda il meccanismo di certe piattaforme più che attuali. Comunque, l'Electrophone aveva una sorta di suono stereo primitivo. E poi era connesso a degli spettacoli live. Mentre i primi prototipi di cuffie interessano per lo più sistemi di diffusione di voci e informazioni. Esercito e centralinisti sono i primi sperimentatori dei sistemi in-ear, il primo dei quali è inventato l'anno seguente dall'ingegnere francese Ernest Mercadier, che brevetta un modello di cuffie usato dai telefonisti e dalle telefoniste per bloccare il rumore esterno. Il design introdotto da Mercadier è particolarmente rivoluzionario, molto leggero e simile in qualche modo agli auricolari, ma ancora non ci siamo. Queste cuffie telefoniche non sono il primo grado di quelle che ci infiliamo nelle orecchie praticamente ogni giorno. Ogni giorno, ma sì, dai, a volte anche solo per far finta di ascoltare la musica e non dover parlare con nessuno, no? Comunque, quello che manca per diventare effettivamente i primi auricolari della storia è tutto in una lettera che l'ingegnere Nathaniel Baldwin invia nel 1910 alla Marina degli Stati Uniti. La lettera è scritta con inchiostro viola su carta blu e rosa ed accompagna un pacco con un paio di cuffie che lo scienziato ha brevettato proprio quell'anno. La scatola gira di scrivania in scrivania e solo dopo un po' di tempo qualcuno decide di provare questo misterioso nuovo modello. Solo che scopre che funziona e anche dannatamente bene. Le cuffie di Baldwin hanno prestazioni decisamente migliori di quelle finora usate dagli operatori radionavali e qualcuno scrive all'ingegnere di mandare più test. Questo è il primo passo della futura industria degli auricolari dello Utah. Ma come ci arriva Baldwin a brevettare le cuffie? Per capirlo bisogna fare un salto indietro, indietro nel tempo ovviamente, ed entrare in una delle prime comunità mormone degli Stati Uniti. È questo che fa Nathan Bennett Baldwin, tagliapietre di New York e futuro padre del nostro inventore, che si converte alla Chiesa mormone conoscendone direttamente il fondatore, Joseph Smith. Baldwin padre si trasferisce con la moglie Sarah Ann Pine a Fillmore, nello Utah, dove esiste una grande comunità. Qui si fa notare costruendo un mulino per farina grezza alimentato da una ruota a pale in legno, il primo mulino della zona. Ha una fattoria e una piccola attività di combustione della calce. E una seconda moglie, secondo i dettami poligami delle prime comunità mormoni. Lei, Margaretta Oleo, è effettivamente la madre di Nathaniel, che nasce nel 1878 nello Utah. Il piccolo Nathaniel ha la predisposizione per costruire cose. Da bambino assembla una piccola bicicletta e più avanti si dedica lungamente alla costruzione di un motore a vapore. Non si capisce poi se ci riesce o non ci riesce. Comunque, da universitario, ovviamente era all'Università dello Utah, arreda anche tutta la sua povera abitazione reinterpretando oggetti per renderli appunto dei mobili. L'ultimo anno di studi lo passa in California, specializzandosi in fisica e ingegneria elettrica alla Stanford University di Palo Alto. Ma l'anno seguente torna nello Utah e inizia a insegnare fisica. Ora, negli anni universitari e subito dopo, Nathaniel vive la crisi del movimento mormone, che si spacca in due filoni, uno pronto a rinnegare la poligamia e l'altro decisamente più fondamentalista, che non vuole rinunciare ai dettami originari. Il nostro ingegnere fa parte di quest'ultimo e quindi perde il lavoro a scuola. Nel 1899 si ritrova disoccupato, con una moglie, Elizabeth Butler, e un figlio piccolo da mantenere. Non senza difficoltà trova impiego come elettricista e operatore di compressori d'aria presso la miniera di Mountain Lake, nella contea di Wasatch, sempre nello Utah. Parentesi, ancora oggi i mormoni vivono soprattutto nell'Ovest. Lo stato americano che ne ospita di più è lo Utah, che ne ha il 35%, e ha anche la sede principale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, nome ufficiale dei mormoni. Poi c'è la California, che ne ha il 13%. Chiusa parentesi. Mentre partecipa a una conferenza generale della Chiesa SUG, acronimo di Santi degli Ultimi Giorni, il giovane inventore è colpito dalla difficoltà che ha nell'ascoltare gli oratori in alcuni punti del tabernacolo di Salt Lake. Fino a quel giorno niente era più lontano dalla mia mente del problema dell'amplificazione del suono. Ma dopo quel giorno il pensiero non poteva essere messo in secondo piano. Chiamiamola una sorta di illuminazione? Dopo una lunga sperimentazione scopre che collegando un tubo di aria compressa a una valvola sensibile al rumore è in grado di amplificare molte volte la sua voce parlante. Tenta di collegare il suo meccanismo a un telefono, ma capisce che la voce proveniente dal filo è troppo debole per attivare la valvola del suo altoparlante. Quindi decide di migliorare la cornetta del telefono. Tadan! Cioè, dalla cornetta all'auricolare della cuffia, lo abbiamo già capito, è un attimo. È così che nel 1910 registra i suoi ricevitori presso l'ufficio brevetti. Sono due ricevitori sonori super sensibili, fissati da una fascia che passa sopra la testa dell'operatore. All'interno di ogni auricolare è avvolto un miglio di filo di rame sottile e un diaframma di mica, che per chi come me non lo sapesse, è un minerale. Prova a proporli a diverse società di forniture radio, ma nessuno gli risponde, fino alla Marina degli Stati Uniti. I militari rispondono alla lettera rosa con alcune indicazioni tecniche per migliorare ancora di più il prodotto. Ma quello che non sanno è che dall'altra parte della cassetta postale c'è un mormone americano ingegnere e insegnante di fisica che costruisce dispositivi nella sua cucina a ritmo di 10 alla volta. Dopo aver prodotto alcune dozzine di cuffie, cambia l'imbragatura per la testa, che viene ulteriormente migliorata utilizzando due sole vergelle regolabili e rivestite in pelle. Il prodotto funziona talmente bene e il settore di un conflitto, oserei dire mondiale, si avvicina talmente tanto che a un certo punto l'ingegnere riceve l'ordine per 100 dispositivi. E la cosa non è più gestibile dalla cucina di casa. Baldwin in quegli anni lavora come operatore di centrali elettriche. Si dimette e costruisce una fabbrica di legno di 12x14 piedi sul fiume Mill Creek, nello Utah, che diventa il centro della multimilionaria industria radiofonica americana. Proprio partendo da questa azienda. Rievocando le gesta paterne, Baldwin costruisce anche una ruota idraulica per alimentare la sua fabbrica. Nel 1915 il successo raggiunto gli permette di costruire un secondo edificio e l'anno dopo estende ulteriormente la produzione. Gli alti salari che offre, $4 al giorno per una settimana di 48 ore, attirano molti lavoratori. Inoltre passa molto tempo in fabbrica, chiacchierando con gli operai. Nel 1922 la Baldwin è una fabbrica che impiega 150 uomini e donne su un programma di 3 turni per produrre 150 cuffie al giorno, che vende anche fuori dagli Stati Uniti. Addirittura si narra che ricevette un'offerta di $1 milione per la sua fabbrica, che non accettò, per paura che fosse spostata fuori dallo Utah. Alla fine però dovette cedere e permettere che anche altre realtà degli Stati Uniti producessero i suoi apparecchi per poter far fronte alla crescente domanda. Tutto va a gonfie vele, fino al 1924, quando decide di sostituire un certo numero di persone nella gestione della sua azienda, scegliendo fra chi era dichiaratamente più vicino alle sue convinzioni religiose e fondamentaliste. Ed è l'inizio della fine. Chi viene licenziato si riunisce in una società separata che fa concorrenza alla Baldwin e la fa bene perché porta l'azienda originale prossima al fallimento. A quel punto le scelte sbagliate dell'ingegnere mormone si moltiplicano e finisce in carcere per 5 anni a causa di una frode federale sulla pubblicità dei suoi prodotti. Impoverito e solo, torna a Salt Lake City, nella casa del figlio, dove muore il 19 gennaio 1961. Ovviamente, la sua storia è accuratamente raccontata in un volume del 1979 della rivista Storia dello Stato dello Utah. Finisce qui questa puntata di Illustri Sconosciuti e se non avete tolto gli auricolari dalle orecchie, ora sapete chi dovete ringraziare per questo vostro gesto quotidiano. Nonostante le convinzioni religiose, pare che Nathaniel Baldwin fosse un uomo molto generoso e che anche per questo sia finito in miseria, non avendo quella malizia tipica degli imprenditori di successo. L'appuntamento con Illustri Sconosciuti è per una nuova puntata che vi aspetta su tutte le piattaforme e sulla pagina Instagram per continuare a parlare di celebrità poco note. Alla prossima!